Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Hit di pubblicazione dei dublinesi di James Joyce. All'inizio Joyce non ricevette anticipi e royalties sulle prime 500 copie di Gente di Dublino e fu costretto ad acquistarne 120. 740 copie furono allestite da Richards e spedite negli Stati Uniti. La maggior parte dei racconti sono scritti da Joyce fra il 1904 e il 1905. Nel 1906 vennero aggiunti Due galanti e Una piccola nube, mentre il racconto più famoso, I morti, è del 1907. I protagonisti del libro sono persone di Dublino, di cui vengono narrate le storie di vita quotidiana. A dispetto della banalità del soggetto, il libro vuole focalizzare la propria attenzione su due aspetti comuni a tutti i racconti: la paralisi e la fuga. La prima è principalmente una paralisi morale causata dalla politica e dalla religione dell'epoca. La fuga è conseguenza della paralisi, nel momento in cui i protagonisti comprendono la propria condizione. La fuga, tuttavia, è destinata a fallire sempre. Le storie, inoltre, seguono una sequenza tematica e possono essere suddivise in quattro sezioni, ciascuna delle quali rappresenta una fase della vita. L'infanzia, che noi vediamo nell'episodio delle sorelle Un incontro e Arabia, l'adolescenza, che vediamo negli episodi Evelyn dopo la corsa, I due galanti, e Pensioni di famiglia, la maturità, Una piccola nube, Un caso pietoso, la vita pubblica, Il giorno dell'edera, Una madre e La grazia e I morti. Da quest'ultimo, nel 1987, è stato tratto un film famoso, The Dead, Gente di Dublino, per la regia di John Huston. Vediamo ora l'itinerario di Joyce per la pubblicazione della sua raccolta di racconti. La raccolta venne pubblicata originariamente da Grant Richards, dopo che i racconti vennero rifiutati 18 volte da 15 diverse case editrici. Richards avrebbe accettato la raccolta dei 12 racconti già nel febbraio del 1905, ma a causa delle sue obiezioni sul linguaggio del racconto The Gallants e di quelle dello stampatore, la pubblicazione fu rifiutata. Infatti Joyce, pur lamentandosi ma accettando alcuni cambiamenti, fece saltare l'accordo. Il libro fu bocciato negli anni da altri editori. Nel 1909 però Manswell di Dublino accettò di stampare 1000 copie, ma la tiratura fu bruciata dallo stampatore. Lo stile di Gente di Dublino è realistico. La descrizione dei paesaggi naturali è concisa ma dettagliata e presente un'abbondanza di dettagli, anche non essenziali, che non hanno propriamente un capo descrittivo, ma spesso un significato più profondo, un'epifania fortemente simbolica. Per esempio, la curata descrizione della casa del prete nell'episodio delle sorelle è simbolo dell'incapacità sia fisica che morale di padre Flynn. Questo vuol dire che, come in Gustave Flaubert e Émile Zola, realismo e naturalismo sono combinati con tratti simbolistici, e ciò si nota non solo nel fatto che i dettagli esterni hanno spesso un doppio significato, ma anche dall'uso dell'epifania, una tecnica di Joyce in cui un insignificante particolare o un gesto o perfino una situazione banale portano un personaggio a una visione spirituale con cui comprende se stesso e ciò che lo circonda. Joyce pensava che la sua funzione come scrittore fosse quella di portare il lettore oltre i soliti aspetti della vita e mostrarne il loro significato profondo. Quindi spesso l'epifania è la chiave della storia stessa. Alcuni episodi descritti, apparentemente non influenti o importanti, sono essenziali nella vita del protagonista e sono un emblema del loro contesto sociale e storico. Joyce abbandona la tecnica del narratore onnisciente, non usa mai un singolo punto di vista, ce ne sono tanti quanti sono i personaggi. Inoltre, Joyce usa spesso il discorso diretto, anche per i pensieri dei personaggi, in questo modo presentandoli senza l'interferenza del narratore, il che permette al lettore una conoscenza diretta del personaggio. In Gente di Dublino, Joyce vuole mostrare la caduta dei valori morali legati alla religione, alla politica e alla cultura di Dublino. Tutti gli abitanti della città sono spiritualmente deboli, hanno paura degli altri abitanti e sono in qualche modo schiavi della loro cultura, della loro vita familiare e politica, ma soprattutto della loro vita religiosa. In realtà ciò che Joyce tiene a mostrare non è tanto questa situazione di debolezza, quanto il modo in cui questa si rivela alle vittime di questa paralisi morale. Joyce se ne parla come paralisi. Quindi diventare consapevole di questa situazione è proprio il punto di svolta di ogni storia. Conoscere se stessi è alla base della morale, se non la morale stessa. Ad ogni modo, pur se l'obiettivo di Joyce sembra prevalentemente morale, lo scrittore non si comporta mai come un educatore, dando istruzioni su come superare questa situazione. Anzi, il tema principale dell'opera è l'impossibilità di uscire da questa condizione di paralisi, ergo la fuga. Dalla medesima e il conseguente fallimento di questa fuga, invece, è un altro tema dell'opera. Conclusa la parte dedicata al destino editoriale del volume di racconti di Joyce, si può delineare la diffusione dell'opera dello scrittore a livello della traduzione. La prima edizione dell'intera raccolta in italiano si deve alla casa editrice Dall'Olio, che nella collana I Corvi, serie scarlatta numero 5, fa uscire nel 1933 i dublinesi a cura di Enni e Adriano Lami. Diversi anni dopo, Einaudi pubblica nei Coralli la traduzione di Franca Cancogni, anche in tutte le ristampe e collane successive. Questa traduzione passa anche nelle stampe della Mondadori, almeno fino al 1987, quando viene sostituita dalla traduzione di Attilio Birilli. La traduzione di Margherita Ghirardi di Minoia per la Bur di Rizzoli esce nel 1961 con il titolo Dublinesi e in edizioni successive prende il titolo più noto e si avvale dall'introduzione e delle note di Attilio Birilli. Nel 1968 esce la traduzione di Maria Pia Balboni per la Fabri, poi passata anche alla Gulliver nel 1986 e nel 1995 e alla Bompiani nei Tascabili solo nel 1988. Anche alcune ristampe Fabri si avvalgono di note del Brilli. Nel 1974 infine la Newton Compton pubblica la traduzione di Maria Emo Capolista, ripresa in diverse collane, anche con un ritratto dell'artista da giovane e con un'introduzione che parla di questo romanzo di Mario Prat. Nel 1976 esce presso la collana I Grandi Libri di Garzanti la traduzione di Marco Papi, poi rivista da Ennio Emilio Tadini e con introduzione di Nemi D'Agostino. Questa stessa traduzione esce a cura di Aldo Tropea presso la Nuova Italia nel 1989. Anche la Gherardo Casini di Roma pubblica una nuova traduzione nel 1988 a cura di Massimo Marani in un volume della serie I Grandi Maestri, che contiene anche il ritratto dell'artista da giovane. Infine, nel 1993 e nel 1995 escono due edizioni della traduzione presso la Demetra di Bussolengo, con introduzione anche di Francesco Franco Neri e il sottotitolo non joyciano Passioni e storie di gente comune. Nel 1994 anche Feltrinelli esce con una nuova traduzione affidata a Daniele Benatti, che vi mette anche a mo' d'introduzione un breve saggio di Italo Svevo nella collana dei Tascabili Universale Economica. Anche la Guaraldi nel 1995 pubblica una nuova traduzione di Gianluca Guarnieri. Nel 2018 infine Bompiani pubblica l'opera per la prima volta come I Dublinesi, traduzione più fedele del titolo originale. Per quanto riguarda la versione cinematografica di The Dead, utilizzata nel 1987, tale operazione culturale era doverosa verso Jim Joyce, uno dei suoi più importanti scrittori del Novecento e grande inventore. D.C. Joyce e in automatico emerge l'Ulisse, il romanzo identitario dell'autore, testo complesso e difficile. Joyce comunque non è uno scrittore facilmente filmabile alla Hemingway, giusto per citare un modello esemplare. Joyce è letteratura pura, col suo celeberrimo Ulisse e ancora di più col successivo Finnegan's Wake, Joyce stravolge i concetti del racconto, non più logica e conseguenza di fatti, ma di parole, assonanze, analogia, memorie improvvise e atemporali. In tutto questo non c'è molto spazio per le immagini.
My home is in Dublin, the truth I will tell. I've traveled the world over high hill and dell. New York, San Francisco, Singapore to Bahrain, Australia's lovely cities, then back home again. Of all the places I've been, you're the one I love best. In Dublin, my Dublin, I'm contented to rest. The days, they seem longer when I'm far away. A stroll by the Liffey would make your heart gay. To walk through the park when the day's nearly done, or the great day in Croke Park in the September sun. Of all the places I've been, you're the one I love best. In Dublin, my Dublin, I'm contented to rest. For my life I thank God, and for the places I've seen, I can't hide my delight when I see Stephen's Green. I miss lovely Dublin when I'm far away. When I get back again, I intend there to stay. Of all the places I've been, you're the one I love best. In Dublin, my Dublin, I'm contented to rest. Of all the places I've been, you're the one I love best. In Dublin, my Dublin, I'm contented to rest.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.